Allora, buongiorno a tutti, è molto interessante questo convegno veramente e anche il tema della senzienza come complesso anche di desideri mi ha veramente colpito, volevo appunto segnalare questa mia così sensazione a riguardo. In realtà io vado un po' oltre il tema di cui alla locandina e di cui alla presentazione, perché vorrevo portarvi, accompagnarvi lungo il percorso normativo, non solo nostro, della senzienza, appunto, con una particolare lente privilegiata, cioè la lente dell'animale cosiddetto di affezione, che non è riduttiva, sapete, perché anzi è un veicolo, proprio perché appunto privilegiata questa lente, è un veicolo per introdurre sempre più questo concetto di senzienza anche a favore, a beneficio di animali che di affezione non sono, animali che appartengono in genere al mondo animale. E animale di affezione, vedete, animale domestico, animale da compagnia, tutta questa terminologia che fa leva sulla relazione con l'essere umano, non c'è dubbio. Ma vedete, sono recenti dei progetti di legge in tema di crisi della coppia, convivente o coniugata, che chiamano, e le parole non sono mai messe a caso, non sono mai utilizzate a caso, chiamano questi animali familiari, per denotare cosa? È la loro dignità, a mio modo di vedere, ma non solo mio, di membri a tutti gli effetti della famiglia. E quindi concedetemi un attimo di uscire dalla timidezza con la quale normalmente si affrontano questi temi, e di membri, quindi una concezione un po' più verso l'individualismo, se si può dire così. E quindi questa senzienza così va, può andare a beneficio dell'animale in se stesso, a prescindere quindi dalla sua relazione con l'essere umano, e quindi a beneficio di qualunque, vi dicevo, essere animale. Ma vediamo il percorso, vi dicevo, della senzienza. Soggettività e senzienza, certo, c'è molta differenza, come sentivamo. E infatti lo vediamo anche nei documenti che io ho potuto così vedere e che un attimo vi segnalo qua e là. Abbiamo un solo documento che per la verità non ha portata vincolante dal punto di vista giuridico, ma vuole essere una dichiarazione di intenti e soprattutto un'assunzione di responsabilità da parte dell'essere umano nei confronti degli esseri animali. Questo documento è l'unico che parla di diritti dell'animale. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale, proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre del 78. Questo documento si occupa di tutti gli animali. Vi evidenzio le cose più importanti, focalizzando ovviamente l'attenzione sugli animali da affezione. Ogni animale ha dei diritti, dice, e ne dice vari. L'educazione, qui mi rifaccio alla prima relazione, l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali. E questo nelle premesse. I vari articoli si succedono dicendo: ogni animale ha diritto al rispetto. L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure, alla protezione dell'uomo. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti, atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, se necessaria, deve essere istantanea, senza dolore né angoscia. ogni animale, ed eccoci agli animali di affezione, appartenenti ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo, ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e delle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità. L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Le esibizioni di animali, gli spettacoli che utilizzano gli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. E ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. I diritti, chiude così, dell'animale devono essere difesi dalla legge come diritti dell'uomo. Guardate questa enunciazione così forte che veramente ci colpisce. Secondo documento che vi segnalo, ne abbiamo sentito accennare, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Questa appunto è in vigore dal 1 maggio 92, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 4 novembre 2010, numero 201. E nei consideranda si sottolinea l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società. L'animale da compagnia viene definito, e chi è? Ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze, angosce a un animale da compagnia. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi deve provvedere alla sua installazione, fornirgli cura e attenzione tenendo conto dei suoi bisogni etologici, secondo la sua specie e la sua razza, in particolare rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza, procurargli adeguate possibilità di esercizio, prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga. Questo un po' il concetto di benessere animale vuole individuare questo articolo 4. Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in particolare costringendo l'animale a oltrepassare le sue capacità o forza naturale o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite e dolori, sofferenze e angosce inutili. Questa convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge del 2010 e quindi sono state inasprite norme che già c'erano, come abbiamo sentito, quindi volendo coprire anche gli interventi chirurgici estetici, chiaramente, che inutilmente provocano sofferenze agli animali, innovati gli articoli del codice penale 544 bis e ter, vietati i combattimenti clandestini, innovato l'articolo 727 codice penale sull'abbandono di animali domestici o appunto tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, introdotto il traffico illecito di animali da compagnia come reato. Abbiamo poi, sentivamo, il Trattato di Lisbona del 2007 che parla di benessere degli animali in quanto, come sentivamo, esseri senzienti. E qui chiaramente abbiamo il contemperamento con i riti religiosi, le convenzioni, le consuetudini e i vari spettacoli, e sentivamo questa prudenza appunto di queste enunciazioni. La legge importante del 2012, numero 220, la riforma del condominio, che introduce un ultimo comma all'articolo 1138, ai sensi del quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Da ultimo, 2015, la legge sulla Green Economy, importante ai nostri fini, perché ha modificato l'articolo 514 del codice di procedura civile sulle cose mobili assolutamente impignorabili. E ancora si dedica alle cose mobili assolutamente impignorabili, prevedendo però fra queste, per fortuna, gli animali di affezione, cose mobili o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti senza fini produttivi, alimentari o commerciali, e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Quindi vedete, cose mobili non pignorabili, questi animali da compagnia. Dicevamo che la senzienza ha preso piede anche negli altri paesi, dove i vari codici cercano di introdurre un concetto di animale che sia differente da quello di una cosa, pur con tanta, tanta prudenza. E qui possiamo segnalare anche delle sentenze su animali per la verità non di affezione, la persona non umana, uno scimpanzé. La Corte dei Giudici di Buenos Aires nel 2014 ha definito persona non umana uno scimpanzé di 29 anni, la vicenda Sandra, dello scimpanzé Sandra, alla quale ha attribuito la libertà trasferendola dallo zoo ad un rifugio destinato agli animali salvati da maltrattamenti, persona non umana. Perché? Perché ha funzioni cognitive sufficienti per non essere trattata come un oggetto. Ha quelle del mantenimento di legami affettivi, la percezione del tempo, la capacità di imparare, di comunicare e trasmettere le nozioni apprese. Questo una sentenza dice così. Terza Corte di Garanzia di Mendoza del 2016, soggetto di diritto non umano, quindi qui altro che senzienza, qui soggetti li si definiscono. Sono andati molto avanti questi paesi. La vicenda di Cecilia, uno scimpanzé di 30 anni che viveva nello zoo di Mendoza, liberato e trasferito presso un habitat adatto alle sue necessità. L'India, addirittura i delfini, persone non umane nel 2013, per dirvi come si stia diffondendo. Io sono un po' ottimista, vi devo dire la verità, lo capite da questi miei discorsi, da queste mie riflessioni. Le Baleari nel 2007, i diritti legali di tutte le grandi scimmie, la prima legislazione al mondo che riconosce i diritti legali di tutte le grandi scimmie. E così anche la Nuova Zelanda nel 99. Germania, codice civile, gli animali non sono cose, dice. Sono protetti attraverso leggi speciali, sono governati, ecco qua il temperamento che era inevitabile, sono governati dalle leggi che regolano le cose, con le opportune modifiche, salvo che non sia diversamente specificato. Quindi, se non si dice nulla, sono cose, però principio, gli animali non sono cose, vedete un po' di contraddizione. Francia, codice civile, gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità, fatte salve le leggi che li proteggono, gli animali sono soggetti al regime dei beni, stesso temperamento della Germania. Svizzera, il codice civile, ancora una volta, gli animali non sono cose, salvo discipline particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali. L'Austria è un po' più severa, gli animali non sono oggetti, ci dice, però ci dice anche, essi sono protetti da leggi speciali, le norme applicabili agli animali sono applicabili solo nella misura in cui non vi siano norme divergenti. Il Belgio, beni mobili, gli animali da compagnia, beni mobili, gli animali da allevamento, qui siamo ancora veramente molto indietro. Il Lussemburgo addirittura modifica il codice civile nel 2016, l'animale come essere vivente non umano dotato di sensibilità che sente il dolore e altre emozioni, dice nel codice civile. La Spagna, proposta di legge del 2017 di modifica del codice civile, l'animale come essere vivente dotato di sensibilità e non come cosa. Questa è una proposta di legge. La giurisprudenza cosa ci dice? È vero, ci sono dei passaggi poco piacevoli e così che dobbiamo ricordare, della stessa Cassazione certamente. Abbiamo sentito prima il danno da perdita, da uccisione dell'animale familiare, mi piace chiamarlo. La risarcibilità di questo danno, 2007 e 2008. Nel 2007 la Cassazione ci dice che va negato una posizione costituzionalmente rilevante, un diritto inviolabile o comunque riconducibile a posizioni costituzionali dell'essere umano, ad avere la relazione con un animale. Quindi la posizione dell'essere umano viene considerata, la sua relazione con l'essere animale, e non è rilevante costituzionalmente, quindi il danno non patrimoniale non è risarcibile. Addirittura nel 2008, con le sentenze di San Martino, quelle 6 mi sembra sentenze di San Martino, la Cassazione equipara questo tipo di danno alla rottura del tacco della scarpa della sposa. Il danno bagatellare lo definisce, il danno da uccisione dell'animale da affezione, un danno bagatellare che non va risarcito. E quindi non vi è un interesse costituzionalmente protetto all'animale da affezione. Però la giurisprudenza di merito non si è arresa, sapete, è minoritaria, ma dopo il 2008 ha continuato a ritenere risarcibile, sia pure con alcune sentenze minoritarie, che però riconducono all'articolo 2 della Costituzione l'interesse dell'uomo all'integrità delle proprie relazioni affettive, vedete l'interesse dell'uomo. E questo nel 2011, il Tribunale di Foggia, il Giudice di Pace di Palermo nel 2010, Rovereto 2009, Cremona 2011, sono tante. Un'ultima sentenza, ancora più recente, del 2016 del Tribunale di Pavia, che nel caso, era successo questo, un cacciatore aveva ucciso un cane meticcio che si trovava nel terreno degli attori che agivano per risarcimento del danno non patrimoniale. Ora, il danno patrimoniale non è stato riconosciuto perché si trattava di un cane meticcio, ma quello non patrimoniale è stato riconosciuto poiché si è affermato che appunto si è in presenza di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. E anche secondo le sentenze gemelle del 2008 della Corte di Cassazione, dice questa sentenza del Tribunale di Pavia, la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona umana, certo, la persona umana, punto di riferimento della tutela. Ma si va oltre, perché come sentivamo, nel 2007 la Cassazione penale, per la verità, riconosce la meritevolezza di tutela dell'animale per se stesso, equiparabile ad un minore. Cosa era successo? Era successo che un cane era uscito dal bagagliaio senza che il conducente se ne accorgesse e col guinzaglio penzolante era rimasto appeso alla macchina, all'automobile. Questa automobile lo ha trascinato per diversi metri e il cane si è fatto male. Quindi La Cassazione ha affermato nel 2007 il rapporto fra proprietario e animale di affezione non è più riconducibile a mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità. L'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. È importante questo riconoscimento della tutela di per sé qui, non nel rapporto con l'uomo, qui è di per sé. Un tribunale di Varese, richiamato da varie pronunce, nel 2011 è importante perché in un caso in cui un anziano voleva ottenere nella casa di riposo in cui viveva la compagnia, voleva continuare a ottenere la compagnia del proprio animale domestico, il Tribunale di Varese nel 2011 ha riconosciuto un diritto soggettivo all'animale da compagnia e quindi ha consentito che l'anziano potesse avere la compagnia del proprio cane. Il giudice tutelare deve garantire la tutela e il riconoscimento del rapporto fra l'anziano e l'animale. Ancora siamo nella tutela, nella sfera di tutela del rapporto con l'essere umano. Però sul finire del 2017, quindi siamo ai giorni nostri, abbiamo due pronunce che denotano la mutata sensibilità sociale e dei giudici verso la tutela dell'animale in se stesso, perché se ricordate è apparsa sulla cronaca la notizia della dipendente pubblica che ha avuto il permesso retribuito per poter accudire il cane operato e questo le era stato negato in un primo tempo e poi le è stato riconosciuto, chiaramente qui tutela dell'animale in sé. E ancora, è stato riconosciuto lo stato di necessità nel caso di una persona che ha attraversato col semaforo rosso per salvare un animale e in un primo tempo aveva perso dei punti della patente e poi il giudice, questo dottor Suttini, ha riconosciuto, ha restituito i punti parlando di stato di necessità e ha affermato che salvare un cane equivale comunque a salvare una vita. Questo è stato recentissimo, recentissimo. E però abbiamo un tribunale di Bari del 2011, ve lo voglio segnalare perché sì, è vero, riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione, però perché? Perché riconosce questo danno riconducibile al danno al diritto di proprietà, diritto fondamentale della persona umana, quindi questo dice quando venga allegata e provata la sussistenza di un rapporto consolidato fra il proprietario, lo chiama così, e l'animale. Questa è una sentenza di merito. E veniamo al tema dove, a mio modo di vedere, vi è l'emersione più spiccata della senzienza animale tutelata per se stessa. Piano piano si affaccia quantomeno e viene così ad affacciarsi soprattutto nell'ultimissima sentenza del Tribunale di Roma di cui vedremo, ma andiamo con ordine. Crisi della coppia e affidamento dell'animale familiare. Sempre più frequente questo problema, sempre più frequente, ci sono molte pronunce che se ne occupano. E dispongono, c'è qui il problema dell'affidamento, no? È affidamento esclusivo, affidamento condiviso, si parla di questo, non c'è una normativa su questo punto, non esiste, ci sono dei progetti di legge di cui vedremo. Cosa riscontriamo? Riscontriamo una pronuncia citata ovunque. È dei primi anni del 2000, un tribunale di Foggia che dispone in un caso di separazione giudiziale, dispone l'affidamento esclusivo alla moglie affidataria, vi segnalo, della minore, c'era una minore da collocare, da affidare, e dispone l'affidamento esclusivo appunto alla moglie con l'obbligo di averne cura e statuisce a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo, l'animale, e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno. Vediamo qui il diritto di visita, chiaramente, quello che ci fa pensare ai minori. Viene applicato appunto un istituto che c'è per i minori, ma che per gli animali assolutamente ancora non c'è, quello dell'affidamento. Analogamente, giudiziale sempre la separazione, Tribunale di Pescara del 2002. Perché il Tribunale di Foggia applica così questo concetto di affidamento? Perché dice... bisogna che il cane venga affidato al coniuge ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale. Un primo passo, direi, verso un riconoscimento di un qualche cosa di soggettivo a questo essere animale, l'identità. Anche nell'ultimo progetto di legge Brambilla-Castiello viene citata questa sentenza, proprio l'identità dell'animale. Poi abbiamo una decisione, un decreto di omologa, per la verità, del Tribunale di Cremona del 2008 in tema di separazione consensuale. Qui noi assistiamo ad una sentenza che entra nel merito di quello che i coniugi avevano divisato nell'accordo. Non si limita a dire l'accordo non è contrario all'ordine pubblico e quindi omologo. Non si limita a questo, in negativo. Ma in positivo entra nel merito e dice va omologato perché appunto è rispondente all'interesse dell'animale la gestione condivisa dell'animale, con divisioni al 50% delle spese per il mantenimento, quindi affidamento condiviso che i due coniugi avevano disposto concordemente, dividendo al 50% le spese, quindi qui non si fa riferimento alla capacità reddituale dei due coniugi, ma si divide a metà, molto semplicemente. Però si entra nel merito della sostanza degli accordi. Riscontriamo invece, vedete altilenanti questi orientamenti, una sentenza del Tribunale di Milano del 2011, giudiziale la separazione. Questa sentenza addirittura dice che in mancanza di una normativa sul tema è inammissibile in sede di separazione giudiziale la domanda volta all'assegnazione dell'animale familiare. Non lo prende neanche in considerazione, è inammissibile, non si può chiedere, se ne deve disinteressare il giudice di questa domanda, perché è inammissibile. Un'altra sentenza invece di un tribunale illuminato, questa volta sempre di Milano, però vedete come si contraddice, chiaramente dipende dalla sensibilità del singolo giudice, come immaginiamo, no? La decisione. Tribunale di Milano, 13 marzo 2013, diritto soggettivo all'animale da compagnia, viene affermato. Tribunale di Varese viene ricordato nella massima. E si dice però, un'interpretazione evolutiva e orientata delle norme vigenti impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose, ma debba essere riconosciuto come essere senziente, e richiama il Trattato di Lisbona. Non essendo l'animale una cosa, bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. Qui si trattava di gatti che si dispose restassero a vivere nell'ambiente domestico della madre dove era collocata la minore. Quindi vedete, qua potremmo pensare che anche questo abbia ispirato un po' la decisione del giudice. Però vedete, pur contraddicendosi un po' queste pronunce, poi vedremo addirittura queste due di cui parlerò adesso, nessuna delle pronunce, anche quelle che considerano l'animale d'affezione un bene, una cosa, nessuna dà rilievo al criterio dell'iscrizione all'anagrafe canina. Nessuna dice che è quello il criterio per determinare l'affidabilità l'uno all'altro partner della coppia del cane o dell'animale domestico. Quindi bene mobile registrato nessuna lo dice, ecco, perché potrebbe sembrare un bene mobile registrato, no? Veniamo alla sentenze, alle sentenze del Tribunale di Como, vedete, ve l'ho visualizzata. Per la verità è un decreto di omologa di una separazione consensuale, e il Tribunale di Roma che invece dispone in tema per la prima volta di cessazione della convivenza amore uxorio. Quindi per quello ho intitolato un po' la mia relazione La crisi della coppia, perché è coppia anche convivente o ex convivente. Vediamola questa decisione decisamente negativa come orientamento che riconosca la senzienza. Assolutamente, l'animale viene visto come un bene o servizio di interesse familiare, un bene di interesse familiare. Vedete, in questo caso direi che guardiamo prima di tutto le condizioni della separazione. I due coniugi che volevano separarsi avevano fatto un accordo di questo tipo, dove utilizzavano terminologia pertinente ai minori, decisamente pertinente ai minori: collocazione, affidamento. Vedete, il cane, ancorché intestato al marito, all'anagrafe canina, era in realtà, e chiaramente qui utilizziamo proprietà di entrambi i coniugi. Bisognerebbe coniare un termine nuovo, scusate se faccio una breve parentesi, per colui che è il punto di riferimento dell'animale domestico. Un termine nuovo. Cosa vogliamo dire? Un sorvegliante, pensando agli incapaci? Ma un affidatario, se si tratta di crisi della coppia? Custode, detentore, però detentore mi fa venire in mente un rapporto con una cosa, quindi non mi piace tantissimo, proprietario ancora meno, però insomma un passo avanti, questi due coniugi l'avevano fatto, anzi più di uno, perché vedrete adesso che cosa avevano disposto. Il cane era in realtà di proprietà di entrambi i coniugi e pertanto tutte le decisioni allo stesso relative sarebbero state assunte dagli stessi di comune accordo. Il cane avrebbe abitato, e qui appunto il Tribunale censura la terminologia, e non solo questo abitato, vita natural durante presso l'abitazione della moglie, fatte salve le modalità di frequentazione anch'esse previste oltre nell'accordo. Il marito avrebbe versato alla moglie la somma di euro, eccetera eccetera. Quanto alle spese veterinarie, l'accordo prevedeva che in ragione dell'80%, vedete qui abbiamo una proporzione rispetto alle capacità reddituali, è la prima volta che emerge questo. Il marito avrebbe tenuto con sé il cane presso la propria abitazione per il fine settimana, alternativamente con la moglie, dalle ore alle ore, sabato, venerdì, dalla domenica, eccetera. Inoltre avevano disposto che durante la settimana i coniugi concorderanno altri eventuali incontri compatibilmente, vedete, con gli orari di lavoro delle parti, e i coniugi divideranno tra loro i periodi di vacanza. Sembra di parlare di minori, no? Di figli. E infatti il Tribunale di Como stigmatizza questa caduta di stile, dice, una caduta di stile dei coniugi nel divisare queste concordate condizioni, perché si riferirebbero al cane come a un minore. Le condizioni, poi divide, diciamo, la sua omologa a seconda di, diciamo, in due parti. Una parte considera le condizioni patrimoniali, l'altra parte considera le condizioni relative alla frequentazione con il cane. Le divide e ne parla in maniera separata e infatti dice che le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico al pari di qualunque altra spesa relativa a beni di interesse familiare o servizi di interesse familiare, beni, e non contrastano con alcuna norma cogente, cosicché nessuna questione circa il loro inserimento e la conseguente omologa. Quanto alle condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l'animale, dice, ricalcando esse impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che pare una caduta di stile, vedete, dice proprio così, di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari, si esprime in questo modo, la frequentazione con l'animale in via alternata e la responsabilità sullo stesso. Però va avanti e dice quello che ha detto il Tribunale di Milano nel 2011, cioè dice: in caso di contrasto fra le parti, il giudice della separazione non è tenuto a occuparsi di questo aspetto dell'affidamento degli animali, ma poiché qui siamo in caso di accordo, siamo in un'altra situazione, allora me ne occupo, dice, ma soltanto per dire che non è contrario all'ordine pubblico. Quindi non entra nel merito e anzi dice: qui non abbiamo una normativa che appunto possa disciplinare questa materia e definisce fantasioso, non appare nella massima, fantasioso il progetto di legge di cui vi parlerò, che introduce un articolo 455 ter nel codice civile, vorrebbe introdurre nel codice civile questo articolo, è proprio per disciplinare questa materia, questo tipo di controversie, fantasioso. Vediamo una ironia, un sorriso dietro questo provvedimento, il classico sorriso che vediamo tutte le volte che parliamo di questi argomenti. Ecco, e appunto dice, ma potrebbero preferibilmente trovare ingresso in impegni stragiudiziali che non entrino in questo tipo di accordi giuridici. Dice, sarebbe meglio che ne parlassero altrove le parti di questa problematica. Ma di che tipo? Impegni stragiudiziali? Non dice neanche di che tipo, morali e quindi non vincolanti dal punto di vista giuridico, se meramente morali, no? Quantomeno in questo specifico caso. E fa addirittura un parallelo, dice, si vede che le parti sono molto interessate a questi aspetti di frequentazione dell'animale perché appunto usano questa terminologia e comunque di interesse non patrimoniale del creditore nelle obbligazioni nel 1174 se ne parla, quindi via, ne possiamo parlare, ecco, sembra che voglia dire, anzi dice, richiamando il 1174, vedete, in tema di obbligazioni a contenuto patrimoniale l'obbligazione, no? Quindi siamo proprio fuori da ogni riconoscibilità della senzienza animale, assolutamente. Ma qui, a questo punto, bisogna vedere cosa è successo un mese dopo questa decisione. Un mese dopo abbiamo il Tribunale di Roma che decide questo caso, scusate, visualizziamo tutto lo schermo, ecco, decide questo caso di convivenza amore uxorio dove questo cane, dopo la cessazione della convivenza, era stato tenuto a periodi alterni da entrambi gli ex conviventi, quindi avevano attuato di fatto già un affidamento condiviso. Lo avevano attuato di fatto, solo che in un certo fine settimana il partner maschile si era tenuto il cane e aveva detto: io non te lo do più. Allora la signora si rivolge al giudice instaurando una controversia per riottenere il cane e vederselo affidare in maniera esclusiva, il convenuto chiede per sé l'affidamento esclusivo del cane, e quindi il giudice entra nel merito qua assolutamente del problema e deve decidere a chi affidarlo. Allora, che cosa afferma? Qui abbiamo una sensibilità totalmente differente. Non dice è possibile, secondo la fantasia del legislatore, arrivare ad una legge che disciplini questo aspetto. Dice che è auspicabile, che è ben diverso. È auspicabile l'approvazione d'entrata in vigore di una proposta di legge che giace in Parlamento da molti anni, quella di cui all'articolo 455 è appunto quella che riguarda gli animali familiari, affido degli animali familiari. E appunto questo progetto ritiene irrilevante l'iscrizione nell'anagrafe canina o l'iscrizione appunto l'atteggiarsi dei documenti anagrafici dell'animale e vedremo poi più precisamente, lo esamineremo dopo questo progetto di legge, ma comunque dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i partner della coppia, rifacendosi all'istituto previsto per i minori e richiamando questa legge che vorrebbe introdurre questo affidamento condiviso anche per gli esseri animali, quindi richiamandosi per analogia a qualcosa che ancora non c'è. È un passaggio molto... Uno potrebbe dire che è un po' forzato. Certo, è un po' forzato richiamarsi per analogia a qualcosa che non c'è, perché questa legge appunto non è ancora stata emanata. E applica per analogia al cane l'affidamento condiviso richiamando l'interesse, sentite bene, materiale, spirituale e affettivo dell'animale. Materiale e affettivo, possiamo ancora capire che cosa voglia dire. Spirituale, a mio modo di vedere, richiama molto quell'identità dell'animale di cui si parlava nel Tribunale di Foggia, ma non solo, abbiamo sentito poco fa la relazione del dottor Marchesini, può richiamare tante cose questa spiritualità, tra virgolette, dell'animale di affezione, il temperamento, l'indole, il suo carattere specifico per ogni animale, è sicuramente così, ma appunto questo interesse materiale, spirituale, affettivo dell'animale vorrebbe porsi come così contraltare dell'interesse morale e materiale del minore, quasi, no? Divide al 50% le spese per il mantenimento e qui la capacità reddituale non viene presa in considerazione, la differente, eventualmente differente capacità reddituale. E parla appunto del fatto che gli animali non possono percepire, dice, dal punto di vista del cane e dell'animale, dal punto di vista dell'animale, non è rilevante che due persone siano sposate o meno, perché la differenza non la percepisce. Così come non è rilevante per i minori, dice, che pure, ve lo evidenzio, tale differenza percepiscono. I minori la percepiscono, l'animale no, ma non è rilevante per nessuno dei due, perché l'interesse materiale, spirituale, affettivo c'è a prescindere del legame che unisce i due partner. E quindi condanna, dispone l'affidamento condiviso, però condanna alle spese del giudizio l'ex convivente uomo che appunto aveva trattenuto il cane, dice, privando la signora di un affetto fortemente percepito e privandone lo stesso cane. Vedete, differente sensibilità del giudice, che si potrebbe evitare naturalmente facendo luce con dei progetti, con delle previsioni normative su questo problema. Sì, perfetto, perfetto. Vi evidenzio solo i documenti dei progetti di legge. Ecco, disegni di legge. Ecco qua. Abbiamo un primo disegno di legge della sedicesima legislatura, codice civile, introduzione dell'articolo 455 ter, in caso di separazione dei coniugi proprietari, dice, di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo fra le parti, a prescindere dal regime di separazione e da quanto risultante dai documenti anagrafici, sentiti i coniugi, i conviventi, prende in considerazione la prole, se del caso esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. E il tribunale è competente a decidere anche in caso di cessazione della convivenza amore uxorio. Parla di benessere, come avete visto. Stessa legislatura, un disegno di legge presentato da animalisti che vorrebbe un intero titolo dedicato agli animali e per tanti aspetti, ora vediamo solo quello di nostro interesse specifico, gli animali sono esseri senzienti, le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone è molto forte, chiaramente questo disegno di legge, ma che cosa dice l'articolo 455 ter per gli animali familiari? In caso di separazione dei coniugi, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione, sentiti i coniugi, conviventi la prole, acquisito se necessario il parere degli esperti, attribuisce l'affido esclusivo condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. E qui non si fa riferimento all'identità, al benessere spirituale, no, si fa riferimento alla sistemazione migliore. E anche questo, in caso di convivenza amore uxorio, definisce chi è l'animale familiare, ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia senza fini alimentari. Passiamo oltre. Il disegno di legge del 18 aprile 2013 a firma delle deputate Brambilla e Castiello, articolo 155 septies. Qui si parla di proprietari di un animale di affezione, non si dice familiare. Se del caso si consultano esperti del comportamento animale, affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Si parla di benessere, ma poi si parla di detentori che provvedono al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. Questo progetto vorrebbe rievocare il criterio che c'è appunto per i minori. Potremmo quindi far uscire da questo, diciamo, consesso una nuova proposta che mi sembrerebbe preferibile, che contempera un po' tutte le esigenze per gli animali familiari in caso di separazione dei coniugi. Si prescinde naturalmente da quanto risulta dai documenti anagrafici, si sentono i coniugi, i conviventi e la prole, si prevede come necessaria l'audizione degli esperti e si attribuisce l'affido esclusivo condiviso alla parte in grado di realizzare l'interesse materiale, spirituale e affettivo dell'animale. Questo anche in caso di cessazione della convivenza amore uxorio. La proporzionalità al reddito si potrebbe introdurre e direi, avrei molte cose da dirvi, però sento che giustamente il tempo stringe e vi lascio sperando appunto che questa panoramica vi abbia un po' fatto capire come si muove la senzienza nei vari spunti normativi a favore della stessa. Grazie molte dell'attenzione.